Benvenuti alla 95esima puntata di Indaco. Apriamo come sempre con la buona notizia firmata a mezzo pieno. Dopo aver ringraziato ancora una volta Diego Mariani, oggi ritroviamo con piacere Elisabetta Gatto. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, quella che presenti oggi è davvero un'ottima notizia perché rappresenta un segnale importante e tangibile per le famiglie di bambini e ragazzi che vivono un momento della loro vita molto complicato dal punto di vista delle condizioni di salute. Elisabetta.
Esatto Gianluca, e la notizia titola proprio «Nasce il primo programma al mondo che garantisce il diritto alla cura ai bambini con cancro». Vado a leggervi la notizia. Per i genitori di un bambino malato di cancro, ogni giorno presenta sfide reali, non solo nell'affrontare la malattia, ma anche le esigenze e i costi del trasporto per ricevere le cure specialistiche. Nel Regno Unito, un terzo delle famiglie impiega più di un'ora per raggiungere uno dei 13 centri specializzati che si prendono cura dei piccoli pazienti oncologici. I viaggi sono lunghi e frequenti, a volte più volte alla settimana, per molti mesi o persino anni. Il governo inglese, nell'ambito del National Cancer Plan, ha deciso di stanziare 10 milioni di sterline all'anno per un fondo aperto a tutti i bambini e i ragazzi fino ai 24 anni, malati di cancro, e alle loro famiglie, indipendentemente dal reddito, per sostenerli nelle spese di viaggio da e per le strutture di cura oncologica. Il professore Peter Johnson, direttore clinico nazionale per il cancro, presso il New England Hospital Center, ha dichiarato: questa misura è parte di un pacchetto più ampio per trasformare l'assistenza oncologica dei giovani dalla diagnosi precoce all'estensione dei test genomici, a un miglior accesso alle sperimentazioni cliniche e al supporto psicosociale. Quando a un bambino viene diagnosticato un cancro, l'unica attenzione della sua famiglia dovrebbe essere quella di aiutarlo a guarire e a stare meglio. Non di chiedersi se può permettersi la benzina o il biglietto dell'autobus per raggiungere l'ospedale, aggiunge Wes Streeting, ministro della Salute e dell'Assistenza Sociale. Questo piccolo cambiamento farà la differenza per i genitori.
Intanto l'umanità che torna al centro, potremmo commentare così, e poi si apprezza anche l'approccio di sistema, perché ovviamente il pensiero è finalizzato a migliorare la condizione di salute dei ragazzi e dei bambini, però pensiamo innanzitutto anche all'organizzazione della giornata che costringe gioco forza i genitori a spostamenti incredibili, considerando che quello è il loro pensiero fisso.
Esatto, infatti questa notizia ci fa un po' allargare lo sguardo, perché ovviamente come ha ben riconosciuto anche il Ministro della Salute, il focus dei genitori che devono vivere, credo, il momento più difficile, no, della loro vita, no? Questa famiglia messa alla prova da una malattia così impegnativa, non dovrebbero dover pensare ad altro, ecco, no? E quindi, sapendo che i bambini malati di cancro hanno bisogno delle migliori cure specialistiche, spesso molto costose, e che questo a volte significa anche dover affrontare questi lunghi viaggi o viaggi ripetuti o viaggi in orari, insomma, ci leggevamo anche alcuni commenti delle famiglie, no, a questa notizia, doversi recare nei centri di cura ospedalieri nelle ore di punta per poter appunto accedere alle terapie, comporta magari doversi spostare in taxi per essere sicuri di arrivare per tempo, e ovviamente questo ha un costo che si somma ad altri costi economici e non solo, che le famiglie devono sperimentare. Ecco, forse questa notizia ci fa un po' riflettere su come garantire il diritto alla salute comprenda anche tutta una serie di misure a cui uno magari non pensa, no? Perché i costi di trasporto sono una delle spese correlate, e se il governo britannico appunto riesce a sollevare le famiglie da questo pensiero, ecco, è proprio un passo avanti nella garanzia del diritto alla salute.
Anche perché si è sempre cittadini, ma ogni cittadino attraversa fasi diverse della propria vita e quindi, diciamo, questa empatia da parte del governo, questa capacità di immedesimarsi nelle persone per cercare di rendere la vita più semplice, almeno da questo punto di vista, è meritevole.
Assolutamente, e questo ci fa anche pensare a quanto sia importante, no, anche proprio la salute pubblica, no? Quindi che il sistema sanitario nazionale, appunto stiamo parlando del governo britannico, ma speriamo che anche diciamo nel nostro paese l'accesso alla salute possa essere sempre un diritto garantito e che quindi pensare come cittadini che le tasse che stiamo pagando ci stanno aiutando, no? O stanno aiutando altre persone in difficoltà in un momento delicato della loro vita, poter diciamo avere accesso a questo aiuto pubblico, ecco, credo che sia veramente fondamentale.
Grazie davvero Elisabetta Gatto di Mezzopieno per averci tracciato scenari in controtendenza rispetto a quelli che si vivono, e alla prossima.
Grazie molte, buona giornata.
Once it was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky, the fall. I could say no regrets, and no most of no day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the place, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down.
A beneficio di chi sta scoprendo Indaco su Radio Stella Piemonte, vi proponiamo una sintesi delle battute scambiate con il nostro Elio Benvenuti a proposito del pezzo scritto per Vita da Federico Mento, antropologo, esperto di innovazione sociale, direttore di Ashoka Italia. Il titolo dell'articolo è Tutto un programma, perché il terzo settore non riesce a prendersi cura dei propri lavoratori. Sono molti gli aspetti analizzati. Elio.
Sì, io credo che il terzo settore debba sempre più essere capace di dialogare con quel privato responsabile, come ad esempio adesso esiste questa figura ibrida che sono le aziende con scopo sociale, per non solo acquisire competenze nella generalità, ma anche essere scambiatori di rapporti. Spesse volte, mi è troppe volte capitato un terzo settore che non riusciva a saper ragionare con le imprese al di là del momento, del finanziamento, del singolo evento. Bisogna invece saper sempre più parlare col privato, tanto più quando c'è un privato che ha l'interesse di poter sviluppare queste progettualità, anche per sempre ricordarsi che il mondo del terzo settore, come il mondo dell'impresa, è fatta da persone, e quindi le persone poi sono quelle che determinano le scelte e i cambiamenti, al di là delle sigle o dei ruoli statutari.
Anche perché l'obiettivo è quello di svincolarsi dall'idea del lavoro per il singolo progetto. Viene anche riportato l'approccio erogativo di McKinsey Scott proprio sotto questo profilo.
Sì, una sistematicità, una capacità di progettare sul lungo termine, non vivendo, come purtroppo spesse volte si fa nel terzo settore, in una logica emergenziale, in una logica step by step, ma invece avere una programmazione, che poi peraltro è quello che ci insegna il terzo settore anglosassone, che è molto più professionalizzato e strutturato, eppure riesce a fare le cose che noi facciamo con una, anche peraltro in una logica di supporto dei lavoratori del terzo settore, perché sappiamo che purtroppo spesso e volentieri nel terzo settore le persone che lavorano al loro interno, visto che abbracciano quelle cause oltre ad essere i lavoratori, devono certe volte accettare sacrifici per poter portare avanti questa causa, quindi anche una giustizia sociale per coloro che lavorano all'interno di questa realtà.
Infatti viene messo in luce come risultato quello di una sorta di contraddizione permanente, ossia chiediamo capacità sempre superiori, sempre più affinate, però d'altra parte diamo condizioni che non competono con nessun altro settore. Questo servizio è nato in risposta a un pezzo legato al cosiddetto nomadismo che caratterizza tante associazioni del terzo settore, ossia dopo qualche anno vado perché mi rendo conto che più di tanto non posso fare, e quindi il risultato sarebbe quello di arrivare a una domanda di questo tipo: quale immagine potrà essere il percorso di crescita nell'associazione?
Anche perché sempre di più le associazioni di terzo settore, quelle più serie e più organizzate, gestiscono progetti importanti e strutturati. Non è più un purtroppo a volte si sostituiscono completamente al pubblico, e questo però non deve essere una logica dove la sostituzione verso il pubblico è una mera questione di pagare di meno il terzo settore e facendogli fare gli stessi servizi. Qui bisogna invece ragionare appunto su, peraltro, come giustamente dicevi, il nomadismo, non perdere le competenze, perché le competenze che si sviluppano, io stesso purtroppo ho dovuto abbandonare il terzo settore anch'io per motivazioni economiche, però mi ha dato tantissimo, e quel tantissimo mi è servito nel lavoro che oggi faccio, nelle attività che oggi faccio. Quindi anche un terzo settore più strutturato crea anche un mercato del lavoro molto più ibrido, molto più mobile fra privato e terzo settore, invece che una visione univoca di uscita dal terzo settore sempre solo verso il privato.
C'è ancora un aspetto legato al fatto che le remunerazioni, come accennavi, sono spesso inadeguate e sono proprio le leggi però sostanzialmente a dare questi limiti retributivi. Commenta Federico Mento, come se l'etica fosse proporzionale alla rinuncia economica, e quindi si parla genericamente di carenza nel cosiddetto people caring.
Sì, anche perché purtroppo nella logica dei bandi spesso e volentieri per riuscire a ottenere un progetto con bandi che non hanno cifre dignitose si taglia spesso e volentieri il costo del lavoro, anche perché lo si fa proprio perché coloro che ci lavorano lo fanno anche perché è una causa. Il problema fondamentale è che poi questo crea stress, fatiche, impossibilità di crearsi una vita personale per chi ha una famiglia, in difficoltà a poter, per una donna, avere un figlio. Sono tutte cose che poi danneggiano il lavoro stesso del terzo settore, perché come noi sappiamo la mancanza di benessere lavorativo è quello che poi crea un cattivo lavoro, una cattiva appartenenza, un abbandono, e questo è quello che bisogna modificare anche per la stessa efficienza dell'organizzazione stessa, perché persone che non sono contente, per quanto lo facciano con amore per quello che fanno, non possono sopportare all'infinito queste ristrettezze.
E quindi vi consigliamo di recuperare online su Vita l'articolo approfondimento a cura di Federico Mento dal titolo Perché il terzo settore non riesce a prendersi cura dei propri lavoratori. Grazie davvero come sempre Elio, benvenuti e a risentirci.
Grazie a voi.
Tara coi puntini sulla A. Dammi falassini, nessuno ha capito cosa vuol dire avere l'anima in esilio, l'identità in affitto. Ho saputo che la tua crush parla d'Arigia, invece il vecchio che sta sotto casa mia dice che devo fare la valigia. Chi l'ha detto che i cristiani odiano i musulmani? Forse un politico ha convinto tutti del contrario, ma sono sicura che loro non sanno, no, di Gesù e Maria nei racconti del Corano. Il genocidio se ne è tanti ad averle ignorato, le statuine nel presepe ben illuminato. In Palestina oggi un drone a fare da cometa, e Gesù di questo passo non sarebbe nato. Devo restare focus perché Dio mi ha dato una voce, devo compensare chi la usa poco. Pizza, pasta, l'espresso macchiato. Vuole la glocca appesa al posto del prosciutto. Tanto è trend di romanticizzare tutto. Sì, alla fine del giorno l'arte è politica, e la politica ormai non è più politica. Siamo la frutta, ma frutta marcia. Giovani italiani dal sud sono in diaspora.
Devo restare focus perché Dio mi ha dato una voce, devo compensare chi la usa poco.
Ben ritrovati nella rubrica molto attesa dedicata agli Hikikomori, e possiamo ben dire che l'ospite di oggi abbia visto nascere Radio Re 18 quando ancora non aveva iniziato a trasmettere a Più Spazio 4, una casa del quartiere di San Donato, prima di trasferirsi nella sede attuale di ICS in via Vanchiglia 3. Buongiorno Eros Galberoglio.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ti sei già raccontato sulle nostre metafrequenze all'interno del programma Nice to Meet You con Fabio Raschellà, e oggi siamo qui intanto per rispondere pubblicamente ai complimenti che hai ricevuto da Lina.
Fin troppo, crea troppe aspettative.
E poi anche per raccontare l'esperienza che hai avuto, ma intanto partiamo dal luogo che ha ospitato l'esperienza, il Tempio Natural Movement.
Allora, il nostro centro, che è il Tempio Natural Movement, è un ambiente che noi abbiamo creato quasi 5 anni fa. E nasce praticamente, noi esistevamo già in via Peyron da 14 anni, però era improntato molto su come ASD. E quindi facevamo attività di arti marziali, che è il mondo da cui arrivo io, autodifesa, box, yoga, e poi lì avevamo anche la danza del ventre. E nel 2019, dopo il 2019, col Covid, abbiamo preso un locale, abbiamo avuto la forza di prenderlo, ci siamo trasferiti praticamente lì vicino in via Balbis, e dato che dopo il Covid, il Covid aveva distrutto un po' tutto quello che uno aveva costruito, ci ha dato però la possibilità di costruire una cosa più in linea con quello che stavamo diventando. Quindi ci sono sempre queste attività di base, ma abbiamo aperto anche, oltre a ASD, siamo diventati anche APS, e la nuova organizzazione si chiama In Movimento, e diciamo è fresca anche di registrazione tutto. E questa parte di APS ci serve per divulgare e utilizzare il metodo che abbiamo sviluppato negli anni, di cui parlavamo anche in radio l'anno scorso, per poterlo portare, diciamo, nel terzo settore e sviluppare dei progetti più specifici, come appunto diciamo la gestione dell'ansia, della paura, che già se ne parlava nella trasmissione a cui ero ospite, e adesso ci stiamo strutturando proprio per diventare più operativi. Questo è un po' l'ambiente è stato creato un misto tra un centro yoga, quindi è molto accogliente, perché penso che l'ambiente in cui lavori predispone già chi viene per poter, diciamo, rilassarsi e centrarsi maggiormente. Rispetto a prima, dove io facevo molti corsi di gruppo, lavoro molto a livello individuale, perché mi dà la possibilità appunto di poter scegliere se lavorare sull'ansia in base logicamente alla persona che si presenta, sì. Modellare il metodo nello specifico. E poi abbiamo sviluppato un metodo che si chiama metodo presenza operativa, che lavora tramite la difesa personale, ma che va a lavorare anche nello specifico su gestione della paura, dell'ansia, lavorare sotto stress, sempre col metodo Natural Movement, che in realtà adesso l'abbiamo registrato col nome di Meta Wellness Metodo Natural Movement. Quindi noi abbiamo l'organizzazione che è In Movimento, che è un po' la scatola generale, e poi il metodo all'interno, che negli anni prima era Metodo Natural Movement, adesso è Meta Wellness Metodo Natural Movement.
Perfetto, era importante fare un quadro generale. Veniamo all'esperienza specifica. Sì. Quindi tu hai avuto modo di incontrare una ragazza parzialmente hikikomori, sì. Parzialmente ritirata sociale, e sua madre.
Sì.
È importante contestualizzare questo momento, ma intanto anche dal punto di vista umano, oltre che professionale, che cosa ha significato?
Io arrivo dal mondo delle arti marziali, dove avevo già accennato che ho lavorato con i militari, ho fatto sicurezza. Ho sempre cercato di rendere utile quello che io facevo. Come esperienza umana, diciamo, non è la prima volta che lavorare mi sembra una parola, perché non lo vedo come lavoro. Diciamo che mi interfaccio con persone o situazioni, diciamo, chi ha avuto, soffre di attacchi di panico, è in una situazione di difficoltà, quindi molti passano dallo psicologo. Quindi questa forma qui per me non è nuova. Ho già vissuto determinate dinamiche. Sento utile quello che faccio. Ho gli anni di sacrifici, che sono quasi 30 anni che ci ho messo a sviluppare il tutto. È un po' come se mi gratifica, tra virgolette, perché è utile. Lo vedo vivo, perché vai a interagire sulla vita delle persone, quindi è una cosa che mi dà più soddisfazione.
Nello stesso tempo occorre essere anche rispettosi, sì. Nei confronti di tutti, e corretti,
sì.
Nel dire che non esistono bacchette magiche, perché mai come no. In questo caso siamo di fronte a un sistema complesso.
Sì, allora, quando si affrontano queste tematiche, si tende a guardare la problematica finale, cioè quella più grossa, quella più evidente, no? In questo caso i ragazzi che si rinchiudono, si ritirano nelle proprie case. Però quando poi tu entri in queste, cominci a esplorare l'ambiente, perché è quello che io faccio di solito quando entro in ambienti nuovi, io partiamo dal presupposto che so cosa può fare il metodo, quindi lavoro sull'allineamento della persona, però poi lo devi mettere a terra. E diciamo che quando tu entri in questi ambienti che non conosco, il primo step è riuscire a capire cosa circonda questo mondo. E anche il mondo del terzo settore per me è un po' nuovo, nel senso che sì, ho lavorato con persone che avevano, diciamo, che potevano essere ritenute del terzo settore, ma erano persone singole, cioè non era una, diciamo, un gruppo, e quindi per me era molto più facile. Poi la persona veniva, voleva essere aiutata, io gli davo una mano, quindi era molto semplice, e questo a me serviva per sperimentare e sviluppare sempre più in maniera dettagliata il metodo. Quando invece entri in queste dinamiche ti accorgi che sì, quella è la problematica più grossa, poi è contornata da altre problematiche. La prima che io ho notato è che, almeno nella realtà di Torino io parlo, ma penso che non sia molto diverso a livello nazionale, è che non si è organizzati, nel senso si vogliono affrontare queste realtà o queste dinamiche singolarmente, però non è possibile, cioè affrontare un esercito da soli è impossibile. In questo caso la prima difficoltà che io ho riscontrato è proprio che ognuno lavora, è come se lo psicologo, le stesse persone, famiglie non sono coordinate, ognuno pensa a fare il suo senza condividere. E secondo me il primo step è riuscire a creare un gruppo con esperti, genitori, con tutte quelle figure che girano attorno, per poter interagire in sinergia, dove l'esperienza di uno può essere di sostegno all'altro e diciamo il lavoro deve essere coordinato, perché se no è come appunto un'organizzazione, perché se no si ha molta dispersione di tempo e di energie senza riuscire poi a ottenere dei reali risultati. Quindi il primo step che io ho notato, la prima problematica, è quello: risolvere direttamente la problematica più grave senza calcolare tutte le altre problematiche che non mi permettono di risolvere la problematica più grande. È un po' come un insieme di problemi.
Esattamente questo, perché di fatto sì, ci sono i gruppi di auto mutuo aiuto, sì, dei genitori, però no, non c'è questa regia, non c'è, no, questa organizzazione.
Che però io, cioè, penso che sia normale, nel senso che se ci fosse un'organizzazione il problema non sarebbe così non controllato, quindi è normale in questa fase, però non bisogna pensare che si può lavorare così. E quello che ho capito è che quando mi entro in un ambiente bisogna creare prima un'organizzazione, coordinarsi bene, prendere informazioni, mettere nell'organizzazione tutte quelle figure che girano intorno alla problematica X. È normale che tutto è gestito meglio. In questo caso la mia percezione è che è tutto da fare, cioè non si può guardare l'ultimo punto, il punto finale, quando non costruisci quello, perché puoi anche riuscire a ottenere dei risultati, ma senza un'organizzazione che poi costruisci figure che possono darti una mano, sei da solo.
È importante anche che chi ci ascolta si renda conto che attraverso step successivi, sì, si potrà poi avere un quadro generale. Sì. Quindi cercando di analizzare le varie componenti sulle quali intervenire, qual è quella che vedi più vicina, il primo traguardo da raggiungere?
Innanzitutto è creare un team che secondo me deve essere formato da tutte quelle figure che girano intorno, diciamo, ai ragazzi, e secondo me deve essere formato da uno psicologo, da persone che fanno il metodo, da famiglie che hanno problematiche, perché le loro informazioni sono oro colato per, certo, chi deve sviluppare un qualcosa. Da organizzazioni che accolgono i genitori o chi si rivolge, quindi un punto di, punti di riferimento dove le persone possono dire ok, vado là, chiedo informazioni. Educatori, perché sono quelle figure che hanno un accesso e quindi anche loro hanno il loro punto di vista, hanno informazioni, cioè sono tutte visioni da punti di vista diversi che quando tu le metti insieme hai un quadro della situazione più ampia, quindi la tua azione deve essere un po' più precisa, può essere più efficace. Figure che hanno superato il problema, perché sono quelle figure che sanno che cosa succede, perché l'hanno provato.
Certo.
E sanno, possono condividere che cosa hanno fatto per venirne fuori, cosa gli è successo internamente per venirne fuori e cosa gli è successo internamente per rimanere bloccati. Quindi per me si parte da lì.
Anche perché è chiaro che i risultati poi possano arrivare con un metodo e anche con incontri serrati,
sì.
Quindi non può essere l'incontro...
Allora, innanzitutto il tempo di poter sviluppare, il tempo di poter lavorare. Quando tu sviluppi e lavori, risolvi un problema e te ne appare un altro che prima non avevi calcolato e poi vado avanti. Quindi le cose si costruiscono. Perché se no non stanno in piedi, cioè non è solo creare, risolvere un problema, è creare un'organizzazione che risolva, che possa affrontare il problema. Quindi ci va del tempo, ci vanno del tempo anche per prendere più informazioni. Più informazioni hai, più tempo riesco a resistere, più diciamo disponibilità hai e più possibilità di successo ho.
Certo, anche per garantire la replicabilità del
sì.
progetto.
Perché poi, cioè, un conto, io dico, non possiamo ragionare come se io devo risolvere il problema del vicino. È una problematica talmente vasta che non puoi affrontarla se non con un'organizzazione che si espande. E quindi ci va una visione molto più ampia, molto più lunga. E non c'è la bacchetta magica. C'è un lavoro costante, uno sviluppo costante, ci saranno momenti che si saranno in difficoltà, ci saranno problematiche da risolvere, e per creare una cosa stabile che una volta creata deve poi andare avanti da sola.
Perfetto, quindi io raccolgo l'invito alla costruzione,
sì.
Perché è stato importante anche iscrivere questa esperienza,
sì.
Che è stata comunque ovviamente molto, molto toccante e molto forte, all'interno di un sistema complesso che va considerato.
Sì, com'è stata la mia esperienza? Molto naturale. All'inizio devi creare un feeling con la persona che hai, perché se no la persona non si apre. E per aprire una persona che si lascia andare, devi essere tu il primo, perché è un po' un'azione di riflesso, cioè non puoi pensare di aprire una persona se tu sei chiuso. Quindi il tuo modo di porti, il tuo modo di fare fa già, io dico, il 90%. E una volta che la persona si lascia andare, è un po' come, io dico, un po' come fluisce tutto da solo, cioè è meno complesso di quello che può sembrare. I nostri pregiudizi ci bloccano, identificare qualcosa ci blocca. Per me, io stavo semplicemente facendo quello che faccio con chiunque, quindi non vedo mai che una persona ha una problematica, e quindi l'ho fatta lavorare con me. E abbiamo lavorato su come autodifesa, perché era un po' l'attività a cui lei era interessata.
Sì.
Facendo quel lavoro porto le persone a un allineamento. Soprattutto all'inizio cosa succede? Li faccio lavorare con me, giriamo a cerchio, li faccio usare l'asse del corpo. Quindi tramite il lavoro del corpo li porto a un allineamento. Cosa vuol dire allineamento? Unire la parte fisica, emotiva e mentale, cioè andare in uno stato di concentrazione. E quindi col metodo noi cosa facciamo? Passiamo dalla sensazione del corpo, portare attenzione al corpo ti aiuta a allineare, poi la mia apertura, in questo caso la mia esperienza di aver lavorato con tante persone diverse, di essermi dovuto adattare in con tantissimi, fa sì che io riesco a regolarmi in maniera naturale. Questo lavoro l'ha portata a uno stato di allineamento, e un sistema allineato non ha problemi. Io faccio l'esempio anche con l'ansia. Il problema non è l'ansia, l'ansia è l'effetto che hai perso la sensazione corporea. Quindi noi possiamo agire sull'ansia, ma non risolvo il problema, perché non è quello il problema. Fondamentalmente, ed è lì poi la chiave del metodo, io non guardo l'effetto. Per me si è disallineato, quindi cosa vado a vedere? Cos'è che si è disallineato? A volte non mi faccio neanche raccontare il loro vissuto, perché a me non cambia niente. Non sono uno psicologo che devo analizzare quello che è il tuo vissuto. Io guardo solo che noi siamo un sistema, che quel sistema è andato fuori fase e che l'effetto è la rabbia, divento aggressivo o mi blocco o mi rinchiudo o mi prende l'ansia o mangio, ma è un sistema che è andato fuori fase e tutti i sistemi possono essere rimessi in linea. Siamo partiti che c'era un po' di diffidenza e abbiamo finito che ci siamo fatti una foto assieme, quindi vuol dire che l'allineamento c'è stato. Poi è normale che l'allineamento ha una durata, soprattutto all'inizio, per quello all'inizio deve essere una frequenza serrata, ma capisco anche la problematica, che è difficile avere una frequenza serrata con loro. Certo. Ok, allora bisogna studiarsi altre cose, diciamo erano interessati a tornare, però se si fa passare troppo tempo l'allineamento va fuori fase e quindi torna nello stato di prima. Per quello noi usiamo anche con loro, diciamo in generale, anche con chi, diciamo, io chiamo ha avuto collassi mentali, cioè ha avuto problematiche, dei traumi, non posso usare un ritmo lento. Perché? Perché io lo allineo oggi con e lui mi durerà 10 ore, 12 ore. E se non mi torni domani, lo perdo. Quindi io ho lavorato anche con gente che andava dallo psicologo, che aveva problematiche diverse, e con loro ogni giorno poteva essere diverso. Per quello non è per me una cosa nuova questa realtà. Ha dinamiche un po' diverse, sì, ma lavorare con certe situazioni lo sai già che non hai... Cioè la stabilità sei tu. Noi a volte cosa usiamo? 18 giorni, che poi spiegheremo anche come... serrati in maniera tale che io porto il sistema a una durata di allineamento tale che lui poi avrà anche gli strumenti per mantenere l'allineamento, che non mi crolla. Quindi per quello, soprattutto all'inizio, serrare è fondamentale, no?
Questo è il primo di molti appuntamenti, però quello fondamentale, perché sì, è importante già costruire l'armadio in cui entrano tutti i cassetti. Grazie davvero a Eros Garberoglio.
Grazie
alla prossima.
A te per l'invito.
Radio R18 e ti senti a casa.